che dire, un aspetto importante è che ci crediamo talmente tanto a questa iniziativa che poi magari il nostro assessore darà notizie più approfondite se non spoileriamo nulla, che inseriremo un evento particolare nella settimana della cultura che vedrà protagonista con il Metauro in Pesaro 2024. Questa testimonianza di quanto noi crediamo in questo microfestival che era una volta, quando è stato iniziato, vedeva la presenza di pochissime persone. E adesso invece ci stiamo interrogando ultimamente dove poter trovare delle location adatte ad accogliere sempre maggior attenzione, maggior partecipazione delle persone. Sembra evidente che questo seme che abbiamo seminato qualche anno fa sta dando i suoi frutti. Grazie Paolo, grazie Francesco, a cui lascio la parola. Grazie a tutti voi di essere presenti. Buonasera.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Scusate la voce, ma purtroppo i malanni della stagione mi permettono di essere al top. Grazie ai nostri ospiti e grazie al professor Vito Mancuso, è un onore ospitarla qui. E che dire, Paolo, tu hai ringraziato noi, io devo ringraziare te, perché veramente preparare questo festival costa tanta fatica, tante energie, ci lavoriamo da 6 mesi, forse anche qualcosa più, siamo telefonati forse 100 volte, quindi veramente tanto lavoro del quale ti devo ringraziare, un lavoro tra l'altro di altissima qualità. Quest'anno abbiamo scelto dei temi diversi, ci allontaniamo da quello che è il solito scheletro del festival e soprattutto per un anno abbiamo sospeso momentaneamente la narrazione delle guerre. Questo perché è stata una scelta precisa, siamo veramente tutti i giorni sopraffatti. Continuamente ci vengono tirate addosso notizie sulle guerre che ne stanno nascendo altre, dal conflitto ucraino in poi la situazione nel mondo è diventata sempre più esplosiva e abbiamo deciso quest'anno di non appesantire ulteriormente anche noi il festival parlando di guerre. Probabilmente il prossimo anno torneremo a farlo, torneremo a parlare anche del conflitto arabo-israeliano, ci sarà qualche elemento in più probabilmente il prossimo anno per poterlo fare. E che dire, questo festival, Paolo ha definito un festival coraggioso, è la verità, è un festival molto coraggioso. Quest'anno affrontiamo i temi di etica e diritti che sono temi che toccano la sfera personale delle persone, la sfera più legata all'emotività, per cui porteremo più punti di vista possibili in modo tale da poter valutare tutti gli argomenti appunto in maniera a 360 gradi. Un'oggettività difficilmente esiste, però più posizioni riusciamo a portare, meglio riusciamo ad indagare l'argomento che proponiamo. Cos'altro dire? Una parola sui luoghi in cui si svolge questo festival. Oggi siamo qui a Montemaggiore come prima tappa, andremo a saltare la chiesa del Gonfalone, andremo al Museo del Balì, andremo a Tavernelle, cerchiamo di andare in tutti i luoghi della cultura del nostro comune, perché riteniamo che certi argomenti vanno anche affrontati in determinati luoghi, quindi li porteremo nei nostri borghi che sono luoghi idonei a parlare di cultura e a parlare di questi temi. Io Paolo non ruberei altro tempo ai nostri ospiti, quindi grazie a tutti e buon macchia inchiostro.
Io direi che a questo punto possiamo iniziare. L'ultimo ringraziamento al professor Mancuso che ha accettato di essere qua con noi oggi e di aprire la festa di scuola del festival. Grazie professore. Afne, a te l'onere e l'onore di presentarci il nostro ospite. Grazie a tutti.
Grazie Paolo, buonasera a tutte e a tutti, buonasera professor Mancuso. Sono lieta di iniziare con voi questa nuova avventura della sesta edizione del Festival Campi e Chiostri. Ringrazio anch'io l'amministrazione comunale e l'amico Paolo Frigerio che mi coinvolge in questa avventura che ogni anno ci porta a scoprire le sfaccettature nuove della vita, del mondo e della realtà che ci circonda. A proposito di ciò che ci circonda, come vi ha già anticipato Paolo, vedete intorno a voi delle fotografie appese sul muro. Sono scatti del mio ultimo reportage realizzato in Tanzania quest'anno, proprio nel 2023, che sono soprattutto volti. Infatti il nome della mostra è I volti della Tanzania. Ma chi sono i volti ritratti? Come vedete dalle foto che che non sono foto tecnicamente perfette, sono foto fatte in strada, sono foto di strada. Sono foto di volti, di persone che incontrate lungo il nostro viaggio lungo e largo in questo bellissimo paese africano, in questo giovane paese africano dove esiste una realtà che è quella delle lavoratrici domestiche, che sono bambine, ragazze e giovani donne che vivono praticamente in una condizione di semischiavitù e operano nelle case altrui senza retribuzione, senza un contratto e senza diritti. Noi le abbiamo incontrate e abbiamo ascoltato le loro storie. Sono storie di sofferenza, sono storie di sfruttamento, sono storie di moderna schiavitù, ma sono anche storie di riscatto, perché oggi queste donne stanno prendendo in mano la propria vita, stanno costituendo delle associazioni, sono nati i primi sindacati di categoria e si sta facendo pressione a livello politico affinché la Tanzania, anche la Tanzania come altri paesi, approvi la Convenzione ILO 189 che in pratica tutela il lavoro domestico, tutela il lavoro dignitoso. C'è una sigla che è quella del CVM, che sta per Comunità Volontari per il Mondo, che è una piccola associazione di Ancona che ha anche una sede a Porto San Giorgio, che da 45 anni svolge attività di solidarietà sia in Tanzania che in Etiopia. In particolare in Tanzania sta curando un progetto dedicato proprio alle lavoratrici domestiche, supportandole, offrendo loro corsi di formazione gratuiti e aiutandole anche nel loro lavoro di lobbying. Pensate, uno degli ultimi bellissimi risultati raggiunto da CVM in collaborazione con i sindacati locali e con le associazioni di queste piccole grandi donne è stato quello di vedere le lavoratrici domestiche ricevute al Parlamento di Dodoma, la capitale della Tanzania, ricevute con tutti gli onori e ascoltate nelle loro istanze. Quindi questo è stato un passo fondamentale e i ministri delegati hanno appunto promesso che si impegneranno per la ratifica di questa convenzione. Quindi noi lo auguriamo a queste donne. E qui davanti vedete c'è una rivista del CVM, che è appunto questa associazione che si dedica al racconto dei diritti umani, in particolare al racconto della situazione in Tanzania e in Etiopia. E poi chi volesse fare una donazione oppure acquistare una foto attraverso una donazione lo può fare liberamente. Tutto ciò che verrà dato, insomma, sarà devoluto ai progetti dedicati sia alle lavoratrici domestiche che ai bambini di strada, che sono gli altri benefattori dei progetti di CVM. Quindi ecco, io ringrazio questa piccola organizzazione che da 45 anni non ha mai smesso di aiutare l'Africa e vi ringrazio in anticipo per quello che vorrete e potrete fare per loro. Ora entriamo allora nel vivo di questa nostra serata e ho l'onore di presentarvi il professor Vito Mancuso, che sicuramente tutti conoscete, non ha bisogno di presentazioni, ma proprio per il gran numero di impegni e di ruoli che lo vedono coinvolto, vi leggo il suo curriculum. Il professor Vito Mancuso è un teologo italiano, è stato docente di teologia moderna e contemporanea presso la Facoltà di Filosofia dell'Università San Raffaele di Milano. È stato docente di storia delle dottrine teologiche presso l'Università degli Studi di Padova, ha collaborato con il quotidiano La Repubblica. Dal 2022 è editorialista del quotidiano La Stampa. Attualmente insegna il Master di Meditazione e Neuroscienze dell'Università di Udine. I suoi scritti hanno suscitato notevole attenzione da parte del pubblico, in particolare L'anima e il suo destino, Raffaello Cortina 2007, Io e Dio, una guida dei perplessi, Garzardi 2011, Il principio passione, la forza che ci spinge ad amare, Garzanti 2013, Dio e il suo destino, Garzanti 2015, che sono quattro gazzelle da oltre 100.000 copie vendute, con traduzioni in altre lingue e una poderosa rassegna stampa radiofonica e televisiva. Nel 2022 ha pubblicato Etica per giorni difficili, sempre da Garzanti Editore. Questa sera invece presentiamo questo nuovo libro, Non ti manchi mai la gioia, sempre pubblicato per la Garzanti, che come vedete io ho studiato come si faceva ai tempi dell'università in tutti i dettagli, perché è un libro molto ricco di spunti. E allora entrerei nel vivo di questa chiacchierata con lei, professor Mancuso, partendo proprio dal titolo. dal titolo che è tratto da una lettera di Seneca a Lucilio. Ce ne vuole parlare? Intanto benvenuto.
No, lo tibi, ungua, letizia, des. Questo è l'originale latino da cui deriva il titolo, che si può appunto tradurre. Non voglio che ti manchi, voglio che non ti manchi mai la gioia, quindi non ti manchi mai la gioia. È la 23ª delle lettere a Lucilio. Forse Seneca non le spedì mai a Lucilio queste lettere. Lucilio era un personaggio reale, era un funzionario statale, ma è probabile che Seneca si inventò questa corrispondenza. Sentiva che per lui era vicina alla fine, sentiva che Nerone, il suo discepolo, che ormai era in preda a una follia omicida, aveva ucciso la madre, no? E sapeva che sarebbe venuto anche a chiedergli la vita, e infatti così ha detto, tutti voi lo sapete, Seneca venne costretto al suicidio dall'imperatore, della serie o ti taglio tu le vene, o ti taglio io la testa. E quindi quando lui scrive questa frase a Lucilio, in realtà lo scrive a Lucilio, in realtà lo dice in altre parti delle lettere, lui scrive ai posteri, quindi Lucilio siamo noi, ognuno di noi è Lucilio, ognuno di noi è il destinatario del messaggio di questo grande filosofo che sente arrivare la morte, è sicuro che arriverà la morte, e quel tipo di morte, la morte violenta, e invece di scappare, invece di risentirsi, invece di vuole tirare fuori il meglio di se stesso, vuole spremere il succo del succo dell'umana avventura e consegnarlo. È un po' come un altro testo che nel mio libro gioca un'importanza, il primo dei testi che segnalo, un po' come le lettere dei condannati a morte della resistenza italiana. Questi partigiani, questi patrioti, loro si definiscono patrioti, muoiono dicendo viva l'Italia, viva l'Italia. Spessissimo ricorre la patria, spessissimo ricorre Dio, e spessissimo ricorre la famiglia, Dio, patria e famiglia. Se voi leggete le lettere dei condannati a morte, vedete che sono i condannati a morte della resistenza italiana, vedete che questi tre, come chiamarli, realtà, concetti, dimensioni, come chiamarli, ecco, ricorrono. Insomma, sai che domani ti fucilano? Hai un foglio bianco nelle mani, hai l'unica possibilità di scrivere, a chi scrivi, cosa scrivi? Ma questo è un esercizio interessante per ciascuno di voi, sapete, per conoscere voi stessi. Pensateci. A chi scriveresti la tua ultima lettera e cosa scriveresti? Che messaggio vuoi consegnare? Che interpretazione di te, del mondo, della realtà, della vita vuoi consegnare? Come vuoi essere ricordato? Ecco bene, Seneca ne scrive diverse, ma nella 23 è una delle più belle, forse per me è la più bella, visto che da lì ho tratto il titolo, dice questa cosa, dice, io poi la cito per intero, quasi per intero, in parte la ritraduco, verso la fine del libro è bellissima, magari ci sarà tempo di leggerla. Comunque questo succo è questo qui, voglio che non ti manchi mai la gioia, e non ti mancherà se nascerà dentro di te, la gioia che nasce in casa, dentro di te. Questa cosa ci fa capire, e chiudo la risposta, un concetto decisivo per comprendere il mio libro, la differenza tra felicità e gioia. La felicità è un'emozione, la gioia non è un'emozione, è una condizione permanente. La felicità ti fa saltare, ti fa viene tutte le emozioni, lo dice la parola, basta che riflettere sulle parole, quelle che le parole che vengono dal latino, noi italiani se ci pensiamo, noi continuiamo a parlare il latino che continua, si è evoluto l'italiano, ma emozione, emoveo, muovere, e moto da luogo, quindi potremmo tradurre smuovere, quindi la emozione, ciò che ti smuove viene da fuori, tu sei come una barca ormeggiata e questa corrente, quest'onda ti smuove con un'emozione. La corrente, l'onda, è la tempesta o la brezza, quello che volete voi, viene da fuori, l'emozione viene da fuori. Sapete quali sono le sei emozioni fondamentali di ogni essere umano, di ogni tempo, di ogni luogo, secondo gli psicologi e gli antropologi? Sei emozioni che appartengono a ogni essere umano da sempre, sono chiamate universali. Sono la prima, la paura. Questa è la prima. Non a caso non stiamo piangendo. Poi la seconda è la rabbia, che è spesso la modalità con cui si reagisce alla paura. E infatti, siccome i nostri giorni sono attraversati da tantissima paura, sono altresì attraversati da tantissima rabbia, aggressività. Poi c'è la tristezza, poi c'è la felicità al quarto posto, poi hai il disgusto e la sorpresa. Quindi la felicità è qualcosa che dipende da altri. Io ho avuto la fortuna, a seguito dei miei libri, di diventare amico, ho vissuto anche due mesi a casa sua, amico di Lucio D'Alma, e spesso anche per questo mi viene in mente la canzone Non la canto, potrei, ma non la canto, però il brano Felicità, su quale treno della notte viaggerai, lo so che passerai, ma sento in fretta e non ti fermi mai, arriva, non ti fermi. Questa è la natura delle emozioni, che dice la parola, che sono mobili, e smuovono, e muovono. La gioia invece è quella condizione che se anche domani ti fucilano, tu sei nella pace, perché hai seguito la giustizia, perché sei al tuo posto, perché hai fatto quello che dovevi, perché la tua coscienza è serena, perché ecco, proprio quella condizione lì è qualcosa che mette la felicità a balzare, ti muove, ti smuove, ti fa saltare, quindi, la gioia, che non è nemica della felicità, non è che lo sto facendo, no, ci può essere se c'è una sia un'altra, ma la gioia è più profonda e ti fa calmare, sedere, quiete, che fa con la serenità. E chiudo davvero, l'ho già detto una volta e non l'ho chiuso, ma adesso chiudo davvero, una citazione bellissima che nel mio libro è presente, dopo quella di Seneca, è quella di una giovane donna ebrea, 29 anni, quando la uccisero, bruciandola viva, casandola e poi bruciandola a morte. Prima l'hanno casata viva e poi l'hanno bruciata a morte, fatto passare per il cammino, si chiama Etty, il nome Hills, dico mio, Etty Hills. E lei nel suo diario, che ci è giunto, che è uno dei diari, dei testi più belli della spiritualità contemporanea, dice così: in fondo, il nostro primo dovere morale è quello di... Secondo voi qual è il nostro primo dovere morale? Come continuereste la frase? Continuate a avere la vostra mente. In fondo, il nostro primo dovere morale è quello di... Beh, Etty Hills dice così. In fondo, il nostro primo dovere morale è quello di dissodare dentro di noi vaste aree di tranquillità. Sempre più vaste aree di tranquillità. Laddove questa tranquillità è sinonimo di gioia, è quella pace gioiosa che deriva da fare il proprio dovere, dall'essere al posto giusto, dall'avere la coscienza pulita, da stare dalla parte giusta, anche se quella perdente, da essere, insomma, non so se mi spiego. Questo è un po', ma non l'ho sentito.
Grazie, professore. Allora, il suo libro si apre con un lungo capitolo dedicato a una circostanza, un'immagine che è quella della trappola, e con un interrogativo a cui lei dà una risposta, cioè che cos'è veramente la vita in un laboratorio? E questo esperimento riesce se si raggiunge la gioia di vivere degli esseri umani. Questo esperimento ha tre obiettivi principali: la presa di consapevolezza della trappola, l'individuazione della via di uscita e il cammino di liberazione verso libertà e gioia. Allora, è molto potente questa immagine della trappola e di questa vita che è una sorta di esperimento, di laboratorio attraverso il quale si riesce se si raggiungono questi tre obiettivi. Ecco, ci vuole parlare della trappola e di questo grande esperimento che è la vita?
Sottotitolo del mio libro, che all'inizio avrebbe dovuto essere il titolo, io l'avevo intitolato Breve itinerario di liberazione, il titolo, però il direttore editoriale mi disse: Vito, è perfetto come sottotitolo, ma come titolo non funziona, non è troppo secco, è troppo, insomma, non affascina. Aveva ragione, me ne propose un altro di titolo che neanche ricordo. Io dissi: va bene, vado a casa, ci penso. Arrivo a casa, lo dico a mia figlia Caterina, che l'altro giorno ha fatto 24 anni, tanto per capire, dice: papà, è un titolo vecchio. Se lo dico io così non lo prenderà nessuno, di sicuro tutti noi giovani non lo prendiamo, e ne propone un altro anche lei. Io dico: no, questo che propone non funziona. Poi, insomma, la cosa alla fine io leggo a voce alta la lettera 23 di Lucilio, e lei dice: quando arrivo lì, non ti manchi mai la gioia, fermati. Ecco il titolo: non ti manchi mai la gioia. Questo così nasce il titolo. Perché ho detto questo? Per parlare della trappola, perché il libro è diviso esattamente a metà tra una condizione di non gioia, che io definisco essere in trappola, e una pedagogia di uscita dalla trappola verso la liberazione, che è precisamente che avviene quando si è nella gioia. Cioè, io dico che il criterio per capire se l'esperimento della vita che stai conducendo riesci o no, è riuscito o no, è la gioia. Cioè, il criterio non è qualcosa di esteriore, l'obbedienza a un'autorità, il successo nella vita, il successo può arrivare o non arrivare, ma ci sono tante persone di successo esteriore e che dentro sono bruciati, falliti, perché per avere successo devi spesso, non sempre così, ma insomma devi incontrare il possibile pubblico. E allora, se incontri con quello che tu effettivamente fai, tu sei un pasticcere e fai i tuoi dolci e li fai nella maniera più onesta e retta che li fai, la gente li compra, e tu sei contento, è successo, la pasticceria è sempre piena, ma che bello, non hai tradito te stesso, hai incontrato il favore del pubblico e hai successo, ma è un successo genuino. Se però per farlo hai detto: bene, mi faccio questo di per sé la mia antipasticcera non piace a nessuno, e allora mi metto a fare un'altra cosa, il contributo del pubblico è va bene. E quello che è l'antipasticcera, pensatela come poetica, politica, visione del mondo, ideali. Dice: questi miei ideali sono io, che per sé vorrei essere fedele a queste cose, ma se faccio così, non funziona, nessuno mi vuole, nessuno mi batte le mani, allora vado dove, in quel posto, e vi dirò quelle cose, dove sicuramente tutti applaudiranno, e questo significa matrimonio, per non dire costituzione. E così si fallisce. Ecco, una maniera di fallire è sottile, è proprio quella di fallire, perché il criterio è interiore, lo ripeto, il criterio per capire se la vita di un essere umano è riuscita o no, questo esperimento è interiore, lo potete solamente sapere voi, non nessun altro, il like o meno che ricevi, gli affari o meno che fai, i voti o meno che prendi, il denaro o meno che guadagni, tutte queste sono cose che gli altri giudicano, ma voi lo sapete se siete onesti con voi stessi, se siete fedeli a quella che è la vostra, se la avete, ma penso di sì, il vostro ideale. Poi si può morire per la patria, come succedeva, si può morire come accade a Rosario Livatino, o a Giovanni Falcone, o a Paolo Borsellino e tanti altri, si può morire, ma non si fallisce come essere umani. Tant'è che noi ancora ci ricordiamo, sono dei grandi ideali che illuminano la nostra e l'altrui vita. Ecco, quindi la vera trappola, io nel libro poi parlo anche di trappole sociali, il problema della democrazia, l'intelligenza artificiale, l'ecologia, il riscaldamento globale, le migrazioni, l'accoglienza, tutte queste trappole, ma adesso non è il caso, secondo me, a meno che Asmeno non lo ritiene opportuno, di entrare nei dettagli. È quello che è importante è andare a capire qual è la trappola fondamentale su cui io posso agire, io cosa posso fare rispetto al problema dell'intelligenza artificiale ed è solo un fatto. L'altro giorno ho scritto un editoriale al riguardo e ho scritto: quanti sono nel mondo a decidere al riguardo? Quanti sono? 8? 80? Diciamo 80? Noi siamo 8 miliardi che tutti verremo toccati e siamo già toccati da questa modalità di gestire l'informazione che genera formazione, o anche il contrario, deformazione dell'interiorità umana, della coscienza, del modo di pensare. Cosa posso fare? L'unica cosa che posso fare è essere avvertito dei pericoli che ci sono e controllare me stesso, senza farmi troppo sicuro, controllare me stesso. Ecco, quello che posso farlo. Quindi alla fine la partita è sempre interiore. Quindi devo sapere qual è la trappola effettiva interiore, quella da cui devo liberarmi. Qual è quello che fa che il libro parla di pensieri sbagliati? Qual è la trappola originaria nella quale siamo caduti, nella quale abbiamo a che fare? Qual è questa trappola originaria? Liberandosi dalla quale si può. Qual è? Il libro ne parla, non so, devo già rispondere adesso oppure. No, mi fermo qui. Se no poi anticipo tutto le domande che ha fatto.
Oggi per la prima volta, quindi non abbiamo concordato nulla, è un esperimento per entrambi. E, professore, appunto parlando delle trappole e della libertà, lei parla di ambiti vitali che danno vita ma al tempo stesso tolgono libertà, ed elenca l'amore, la famiglia, il sapere e il lavoro, e poi aggiunge anche una trappola particolare, questo punto mi è piaciuto moltissimo, quella del diventare figli. Ecco, se ci vuole parlare di questo punto in particolare, che trovo molto interessante e anche di estrema attualità.
Allora, si tratta, sì, arrivo a parlare di diventare figli, ma essere in trappola non significa avere problemi. Problemi hanno tutti. Tu sei nella trappola quando hai a che fare con un problema e la soluzione per questo problema non è percorribile. Come io mi rifaccio a Ovidio, il quale scriveva a Corinna, uno pseudonimo della sua donna con la quale aveva una relazione d'amore ma tempestosa, così diceva nec tecum nec sine te vivere possum. Non sono capace di vivere né con te né senza di te. Ecco la trappola. L'amore, l'amore è una trappola, sì, può essere, come dice Corrimo anche gli U2, with or without you I can't live, non posso vivere né con te né senza di te, la stessa cosa. Ecco, questa è la mia visione, quando tu capisci che non puoi stare senza la tecnologia e non puoi stare con la tecnologia, con questa, non puoi stare senza la democrazia. E non puoi stare a continuare con questa democrazia che è sempre più in mano, che è sempre più, come scrivo nel libro, destinata a diventare, forse già diventata, oclocrazia. È chiaro quando dico oclocrazia cosa intendo?
No.
Allora, poi arrivo a diventare figli. Democrazia, crazia, kratos, potere, demo, sta rimando a demo, vuol dire popolo. Se non che in greco antico popolo si dice in quattro modi. E demos è solamente uno, il più, diciamo, fondato della modalità con cui si può dire popolo, cioè noi, non come. In greco antico popolo si dice laos. Laos è quello che noi diremmo la gente. Da qui viene laico, laicità, è la folla ordinaria senza una struttura precisa, questo è laos. Da qui viene già detto laico, laicità. Poi in greco antico, popolo, non si può dire ethnos, da cui viene etnico, etnia, ed è il popolo in quanto nazione, cioè il popolo che ha un'identità geografica e cromosomica. Un tempo si sarebbe detto la razza, adesso non si dice più razza perché si dice che le razze non esistono, però per quanto non esistono le razze, esistono le etnie. E che differenza c'è? Niente, che la parola razza ha avuto una connotazione di un certo tipo, genera razzismo, quindi nessuno dice razza, si dice etnia, ma il succo è che se c'è un filippino, un russo, un italiano e uno della Tanzania, e noi capiamo chi è il filippino, chi è il russo, chi è l'italiano, quello della Tanzania normalmente parlando, a occhio. E questo è ciò che i greci capivano, hanno captato mediante il termine ethnos. Le parole captano la realtà e sono etichette che noi mettiamo sulla realtà per capire. Poi è demos. Demos, prima ancora di significare popolo, significa territorio. O meglio ancora, significa quartiere, è il territorio controllato. Il demos è quella parte di popolazione che controlla quel territorio e che quindi può dire all'oligarca, al tiranno di turno, non abbiamo bisogno di te. Questa parte noi la conosciamo bene, ci governiamo da noi, ci riuniamo e facciamo che il kratos, il potere, scaturisca da noi, demos, democrazia. Perché noi conosciamo perfettamente, meglio di te, meglio di chiunque altro, questa è la nostra terra, questa è la nostra casa, noi sappiamo cosa è bene e cosa è male per noi, non abbiamo bisogno di nessuno, ci troviamo, decidiamo, votiamo, discutiamo, democrazia, bene? Quarto livello, oculos. Che cos'è oculos? È la bevaglia. È il popolino, è il popolo a cui non interessa più niente di prendersi la responsabilità del proprio demos, del proprio territorio. È il popolo ormai inebetito dal panem et circenses, cioè da ciò che ti nutre la pancia e ciò che ti nutre la mente, ma la mente nel senso proprio più brutto del termine mente, ciò che ti rende demente. Perché sei sempre in balia appunto di guardare quello che altri fanno, quello che altri pensano, i giochi nel circo. Che l'imperatore Nerone primo aveva pensato, il popolo cosa vuole? Vuole forse occuparsi davvero dei problemi, essere responsabile? No, il popolo vuole guardare la televisione. Sì, tra i film, il popolo vuole essere sedotto, il popolo vuole essere, il popolo è il popolo, è più bagno, eh. Una volta un grande imprenditore italiano, che poi divenne un grande politico italiano, grande se non altro nel senso dell'importanza, disse a un altro imprenditore, questo imprenditore me lo raccontò, ero insieme, ero all'autodromo di Monza per una convention aziendale, e questo imprenditore mi disse, sai, una volta, si parla di Berlusconi ovviamente, mi disse, eravamo insieme tanti anni fa, e mi disse: c'era una massa di persone, appunto, un Laos in questo caso, una folla indistinta di persone, e mi disse: secondo te quanti sono gli intelligenti dentro? 10%? Bene, io mi occupo del restante 90%. Intelligenti paura, perché è esattamente quello che ha fatto. Poi non voglio toccare tra le politiche, non so cosa pensate, così via, ma sono sicuro che se il nostro paese è decaduto da tanti punti di vista culturali, per esempio semplicemente dal numero delle parole che la gente usa, per non dire i giornali, per non dire le televisioni, per non dire il corpo della donna, per non dire tante cose, è decaduto, e stiamo sempre più decadendo, che è esattamente a causa di questa politica commerciale, che era solo commercio e poco politica. E questo è Ocos. Com'è possibile che un popolo come quello degli Stati Uniti d'America, un popolo che aveva eletto Obama, abbia poi potuto eleggere un personaggio come Trump, e adesso secondo i sondaggi è il primo? Se ci fossero le elezioni adesso, uno come Trump sarebbe... Com'è possibile? Questa è la decadenza. Se la decadence, questa è la decadenza, è ciò che porta le civiltà a morire, quando non sono più democrazie, quando non c'è più struttura sociale, quando non c'è più responsabilità, cura. Ricordate Dominani, cosa faceva scrivere alle sue ragazze a proposito di cura e di responsabilità sulla porta di scuola, all'inizio, primo giorno di scuola, prendi un foglio bianco e scrivi I care. Io mi prendo cura, io divento una persona responsabile, io sono demos. La persona che non si prende cura e che se ne frega, infatti Dominani diceva che I care è il contrario del me ne frego delle camicie nere, è la persona che dice me ne frego, è la persona che non si prende cura. Perché? Perché ha un interesse, pane per riempire la pancia e il successo per divertirsi, farci ridere. Facilita, e del resto non mi interessa nulla, mi interessa questo, e questa è ocrocrazia. Quindi va bene, questo era per dire, spiegare la trappola di cui siamo. Possiamo fare meno della democrazia, allora prendiamo un dittatore? No, grazie, teniamo. Ma questa democrazia è diventata sempre più ocrocrazia, e quindi nec tecum, nec sine te, vivere posso. Ecco la trappola. Non posso uscire dalla democrazia, ma se ci sto dentro, questa democrazia produce ocrocrazia. E in generale la qualità dei politici, io adesso non voglio fare un discorso di destra e di sinistra, in generale la qualità dei politici. Io non voglio fare l'anziano, ormai ho 61 anni, che dice, però se ricordo i politici di quando ero ragazzo, io ero appassionato dalla tribuna politica di Iari, tribuna politica, si parlava, nessuno interrompeva, c'erano discorsi che potevi sentire, di destra o di sinistra, sono sempre stato democristiano, e quei tempi, i miei punti di riferimento si chiamavano Moro, Zaccagnini, eccetera, questa la sinistra di Cisni, si chiamava la corrente di base a quei tempi, queste cose. Ma ricordo cos'erano i politici anche dall'altra parte, la Malfa del Partito Repubblicano, Malagodi del Partito Liberale, e Pagliette per Berlinguer, e Terracini, per citarne solamente tre del Partito Comunista, che cos'era Pietronelli del PSI, cioè a prescindere che lo pensavi in un modo o lo pensavi in un altro, tu avevi a che fare con persone di grandissima natura intellettuale e morale. C'è la democrazia, pur con tutti i limiti e le cose, c'è dove... E adesso noi cercate di rischio, questa è una delle trappole del tradimento di via. Una trappola particolare è quella del diventare figli, che riguarda le donne, di cui io parlo, riguarda le donne che sono chiamate a... Sono chiamati che giustamente vogliono lavorare, giustamente, sono mille motivi per essere contenti che le donne lavorano, eccetera, perché lavorare significa non solo guadagnare, ma vedere il mondo, capire, agire, autonomia, libertà, eccetera, quando il lavoro è degno, naturalmente. E questa cosa è conflitto con la maternità. non tanto avere un figlio, biologicamente parlando, sì, anche avere, ma soprattutto educarlo, ma educarlo prima ancora che educarlo con la... con, perché se dico educarlo voi pensate a una trasmissione di nozioni, no, no, prima ancora che quello c'è la famosa teoria dei mille giorni, la conoscete la famosa teoria dei mille giorni, secondo la quale ciascuno di noi ha il carattere che ha, con i pregi e i difetti di questo carattere, grazie ai primi mille giorni di vita, compresi i 9 mesi in cui siamo stati nel grembo materno, perché lì quella energia informe che chiamiamo psiche si forma, da informe si forma e acquista consistenza. E allora si nasce con un carattere aperto, fiducioso, sereno, ottimista. E perché all'inizio della tua vita, quando ti andavi formando, non hai mai vissuto l'abbandono. Hai sempre avuto il corpo di tua madre attaccato al tuo. In Africa, a proposito di Africa, io ho un'amica, una cara amica che si occupa di Africa, va a fare quello che i medici fanno quando vanno in Africa, insomma. E mi dice, sai dito, perché negli africani normalmente parlando non esiste l'ansia, non esiste il timore, sono sicuri di sé, normalmente parlando, sai perché? No, non lo so perché. Te lo dico io, perché sono attaccati al corpo della madre. Escono dal corpo della madre, non sono subito attaccati a quella modalità che c'è, perché quello che il bambino vuole nei primi mille giorni, sono attaccato al corpo della madre, il bambino, la bambina, ovviamente si parla di maschi e femmine, è chiaro che sì. Ecco. Allora invece la nostra legislazione nel mercato del lavoro e queste cose cosa prevede? Prevede che vabbè sì, vai nella maternità nel potere e poi dopo poco, non lo so quanto, non sono un esperto, ma vai, quali mille giorni? E il bambino invece di avere la vicinanza della madre di cui ha una sete enorme, un bisogno enorme, psichico, ma noi dobbiamo nutrire non solo il corpo del bambino dandogli il latte, ma dobbiamo nutrire anche la psiche del bambino dandogli la sicurezza, la gentilezza, la tranquillità, il calore. La vita è termodinamica, calore umano. E quando il bambino è nutrito di questa cosa, di questo calore umano, ha la psiche serena, questo vuol dire. E chi è veramente genitore? Cosa vuol dire mettere al mondo i figli? Vuol dire non solo metterli al mondo fisicamente, vabbè, certo male con il tuo corpo, ma devi metterli a generarli anche psichicamente. Per questo che può capitare che appunto uno senta più sua madre o suo padre, una persona che non è il suo padre o sua madre biologica, ma è la persona che l'ha accompagnato, generato a livello psichico. Insomma. Questo vuol dire. E questa è una delle trappole dove qui siamo e io non so come si possa uscire, perché non è che allora dice allora le donne tornano in famiglia a fare semplicemente le madri, perché poi è un bambino, poi è un altro bambino, il terzo bambino, non è che se sono, non lo so, non penso di no, non è giusto, non vorrei che mia figlia che sta studiando all'università passa e non eserciti, non lo so, però al contempo quando insegna mia figlia avrà un figlio dirò sta attenta a Caterina, perché così si chiama, a fare che se lo mette al mondo seguilo nella maniera più soprattutto all'inizio la più calorosa possibile, la più vicina possibile, poi arriverà il padre, ma il bambino inizia il giorno della madre, non ha bisogno del padre, poi arriverà, sarà il momento del padre, il padre della legge, il padre della sicurezza, per tante altre cose, ma poi all'inizio proprio la questione si gioca tutta la testa.
Grazie professore. Adesso affronterei un altro tema che si lega moltissimo al tema stesso del festival, che è un festival dedicato all'etica, ovvero la valenza sociopolitica della religione. Lei parla di 3 metamorfosi importanti, il passaggio dagli dei greci romani al Dio cristiano, il passaggio dal Dio cristiano alla sovrannatura dello Stato, quindi al Dio della modernità, il passaggio dal Dio della modernità al Dio della postmodernità, che è l'io, quindi la persona. Ecco, ci vuole spiegare qualcosa su questo tema?
parte di Cheronea, 2000 anni fa, contemporaneo di Paolo di Tarso, di San Paolo, questo filosofo storico, sacerdote anche del Tempio di Apollo a Delfi. Plutarco di Cheronea un giorno polemizzò con un filosofo il cui nome era Colotte, Epicureo, e disse così: caro Colotte, perché Colotte riteneva importante la religione, il culto degli dei, e disse così: Plutarco, disse, senti Colotte, gira, va in giro per il mondo, comincia a girare il mondo, guarda, troverai città come Milano e senza Milano, rete da un regime democratico, oppure tirannico, oppure oligarchico, troverai città che hanno la moneta, altre che no, che non lo utilizzano, troverai, non troverai mai una città senza il tempio. Questo è l'Adversus Colotem, potete trovare questa frase. Questo vuol dire che gli esseri umani in tutti i tempi, in tutti i luoghi, così come hanno quelle sei emozioni universali di cui ho parlato, hanno sempre avuto una religione. Societas e religio sono da sempre state strettamente connesse. E la cosa è semplice, si spiega da sé, perché voi potete avere societas, che è il termine latino che rimanda a società, lo capiamo tutti, no? Se avete soci. Soci. La parola, la radice è la medesima, socius, soci sono coloro che generano societas, l'insieme di soci. Che cosa fa sì che cosa fa sì che noi, che siamo così diversi, che abbiamo interessi diversi, che diventiamo soci? Non l'interesse personale, perché l'interesse personale può andare bene per una parte di noi, ma non per il comune. Non sarà mai un interesse comune. Ci sarà sempre l'interesse di qualcuno che è in conflitto con l'interesse di altri. Questo lo si capisce da sé, è intuitivo. Quindi non è l'interesse personale, ma è un'idea, una passione, un ideale, una pratica, un culto, un rito, insomma qualche cosa a cui tutti crediamo, che tutti prendiamo come punto di riferimento e che quindi ci rende soci. Religio, le parole, come sono importanti capire nelle loro radici, perché società si dice così, perché sono, è religio perché si dice così, ma perché relega. Come i singoli fogli di un volume vengono relegati insieme, rilegati e formano un volume. Si va dal rilegatore, si forma un volume. Così allo stesso modo le libertà umane sono come dei singoli fogli che vengono relegati insieme, rilegati e formano quel volume che si chiama società. E questa azione che mette insieme, che lega insieme i singoli fogli che corrispondono a ciascuno di noi è la religio. Re è il prefisso che rafforza in latino e anche in italiano, forza o rinnova o reintroduce, insomma re, e religio rimanda alla radice LG che noi italiani continuiamo a usare quando diciamo legare, collegare, legare, la stessa radice che genera legge, lex legis, che genera logos, che genera logica, che è tutto, che leggere, che voi quando leggete cosa fate? Collegate suoni e parole e immagini mentali. Quindi è questa cosa. Quindi, allora, se la religione è questa cosa, capite la valenza sociopolitica della religione? Gramsci non era credente in Dio, che sappia Dio. Aveva una dimensione spirituale spiccata, ma non era un credente. Eppure riconosceva nel suo quaderno l'abbondanza, l'importanza politica della religione. Machiavelli, immagino non fosse credente profondamente, era abbastanza disincantato e cinico, eppure riconosceva l'importanza politica della religione. Tutti i grandi, così Hegel, così Carl Schmitt, così, insomma tutti quelli coloro che hanno studiato il fenomeno umano, filosofia della politica, hanno capito l'importanza della religione a livello sociale. Perché noi stiamo decadendo come società? A questo punto è chiaro, perché non abbiamo più un ideale più grande del nostro particolare. Ricordate Francesco Guicciardini che diceva il particolare, cioè l'interesse di ciascuno, ecco, il particolare fa unico il bene comune. Il mio particolare è necessariamente diverso da quello, cioè il particolare è mio, e noi siamo come i capponi di Renzo che li portava e si beccano gli uni con gli altri, non riescono a fare armonia, non riescono a fare squadra. Una società è tanto più forte quanto più coesa, ma può essere coesa se ha un ideale comune, ma questo ideale comune non lo è. Allora, questo discorso non vale solo per l'Italia, vale per tutto l'Occidente, è l'Occidente che è in decadenza. E lo è perché non ha più un Dio. Io non sto facendo un discorso religioso, sto facendo un discorso politico, non nel senso partitico del termine, nel senso proprio più profondo di ciò che costituisce la polis, di ciò che fa sì che gli esseri umani tra di loro realizzino una struttura organica e non siano appunto una massa amorfa di nemici, di competitor gli uni contro gli altri, come corriamo il rischio spesso di essere. Ecco, questo è. E quindi le tre idee che da sempre hanno accompagnato il cammino degli esseri umani su questo mondo fino ai nostri giorni, le tre grandi idee metafisiche che sono Dio, uomo e mondo, oggi si sono ridotte, caduto Dio, caduto anche il mondo. Perché noi non abbiamo più un'idea del mondo come di qualche cosa di diverso da noi, perché altrimenti non lo tratteremo il nostro pianeta così come lo stiamo trattando. Noi pensiamo che il mondo sia una riserva di petrolio o di legna o di minerali o un luogo su cui buttare la discarica, su cui buttare il plastico, insomma è qualcosa di funzionale a noi. Quando noi pensiamo al mondo pensiamo ancora a noi stessi per la gran parte, tutta la nostra economia è pensata esattamente unicamente sempre solo in funzione dell'essere umano, l'essere umano come uomo alla dimensione, come diceva Marcuse. Ecco, questa è la grande trappola di quelle tre grandi idee metafisiche che governavano gli esseri umani, Dio, uomo, mondo, è rimasto solo l'uomo. Ma non l'uomo nel senso dell'umanità, così come Kant diceva l'umanità, e diceva, vi ricordate cosa diceva Kant? A proposito proprio dell'imperativo categorico, agisci in modo da trattare l'umanità sia nella tua sia nell'altrui persona sempre come fine e mai semplicemente come mezzo. Sublime morale kantiana. No, non intendo, magari se fosse così, se noi rimasta solo l'idea dell'umanità in questa maniera qua, benissimo, non abbiamo bisogno di Dio e non abbiamo bisogno neanche di un'idea del mondo, perché viene da sé, neanche il mondo lo tratto in questa funzione così, se sono così capace di essere rispettoso nei confronti degli esseri umani. La realtà è che quello che l'uomo, l'idea di uomo che vince è l'idea dell'io, dell'ego narciso, dell'uomo consumatore, dell'uomo a cui sta a cuore unicamente il proprio interesse, proprio successo, questo è il modello di cielo. E quindi decadiamo. Ma decadiamo, vedete, non... anzitutto a livello di gioia. Ho letto l'altro giorno che gli Stati Uniti d'America, proprio sotto Trump, hanno incrementato il PIL, non so di quanto. E le famiglie si sono arricchite molto di più, cioè è una società molto benestante. Il 40% di quella società soffre di obesità. Il 40%. E questa obesità non è dovuta a malattie e disfunzioni sulle quali non c'entra, no, è dovuta ha una infelicità psichica, ha una tristezza di fondo che ti porta a non controllare più quello che mangi, per non parlare delle armi che girano, dell'insicurezza, della paura, della depressione, degli psicofarmaci che si usano. Quale gioia! È veramente una... Ecco, questo è la questione con cui... Che cosa significa la morte di Dio? E tutto è partito dalla domanda, no? La morte di Dio, delle tre, sì. Questa, la morte di Dio vuol dire questa cosa qua, non è che vuol dire, perché Dio se c'è, e io sono convinto che c'è, non muore, non è che è arrivato lì e dice la morte di Dio. La morte di Dio vuol dire la fine di un'idea più importante, più grande di noi, servendo la quale noi diventiamo gioiosi, noi generiamo gioia, generiamo armonia, coesistenza sociale, perché la cosa più bella che voi potete fare nella vita è trovare qualcosa di più importante di voi al quale dedicarvi. Questo lo dice, c'è una citazione bellissima di Leopardi, non c'è bisogno di credere in Dio, Leopardi, non si Baldone, dice il segreto della vita umana è trovare qualcosa di più potente, di più grande, di più bello a cui dedicarsi, verso cui avere, verso cui generare, no? Impegno, lavoro. Questa è la cosa, è la vera ricchezza di un essere umano. E quando voi trovate questo qualcosa di più grande, lo chiamate Dio, o meglio, no? Lo chiamate anche in un'altra maniera, ma genere, ma perché gli esseri umani hanno inventato il termine Dio? Qualcuno ha visto Dio? Non l'ha visto nessuno, mai. Se gli esseri umani hanno cominciato a parlare di Dio e di divino, è per designare esattamente una sorgente ideale di vitalità e di passione e di giustizia e di bellezza alla quale si sentono chiamati. E allora dicono questo è divino, questo è divino. Quindi la perdita, la morte di Dio vuol dire la morte dell'idea, dell'idealità, della passione, di qualcosa più grande del mio interesse. Questa è la grande malattia dei nostri giorni.
Pagina 56-57, non so se vuole leggere un passaggio, magari ve lo passo.
56-57?
Sì, parla di questo vuoto interiore originario che è una specie di motore che genera una spinta verso l'interno tendente a riportare tutto a sé.
Sì.
Sì, sì. Il vuoto interiore originario è una specie di motore che genera una spinta verso l'interno, tendente a riportare tutto a sé. Lo si può raffigurare anche come un vortice che produce un continuo risucchio, da cui la voracità di cibo, anche quando la fame è del tutto saziata, ma l'importante è avere qualcosa sotto i denti. La voracità di contatti, anche quando si tratta di risaputi antipatici, ma l'importante è non rimanere soli. La voracità di suoni, anche quando sono immondizia musicale, come cantava Battiato, ma l'importante è che non vi sia silenzio. La voracità di informazioni, anche quando non ci importa nulla di quanto accade, ma l'importante è avere qualcosa da dire. Di letture, anche quando sono immondizia letteraria, non è importante tenere occupata la mente. La voracità di viaggio, anche quando ciò che si vede non interessa minimamente, ma l'importante è non rimanere a casa. La voracità di fumo, di alcol, di droga, anche sapendo benissimo che ci distruggono, ma l'importante è andarsene lontano da sé. Da qui la voracità di qualunque altra cosa risulti adatta a riempire il vuoto strutturale che conteniamo e in cui essenzialmente consistiamo. Ho letto. Ma devo commentare adesso. Ma vedete il vuoto. Io sono sicuro che queste parole poi genera un'impressione negativa, anzitutto, un senso negativo. Ecco, io voglio combattere contro questa idea, perché penso che il vuoto, da non confondere con il nulla, sia qualcosa di molto importante, sia la caratteristica strutturale. Voi sapete che secondo la fisica contemporanea, la gran parte dei fisici, l'universo è scaturito dal vuoto. Parlano del vuoto quantistico per dire esattamente non il nulla, ma quello stato potenziale in cui tutto è contenuto, esattamente perché è vuoto, è contenuto tutto. Quindi il vuoto in fisica non riguarda, non è il nulla, ma è, la, è l'essere a livello potenziale, prima ancora di scaturire. Per tutte le cose, essendo tutte le cose non è nessuna cosa particolare, perché poi quando voi avete qualcosa di particolare, come insegna la logica, omnis determinatio negatio. Ogni determinazione è subito una negazione. Se tu hai una stella, non hai un albero. E se hai un albero, non hai una stella, dico nello stesso posto, nella stessa cosa. Ogni determinazione, se è bianco non può essere nero, ma neanche grigio. Se è legno non può essere acqua. Se ogni volta che hai una determinazione hai l'esclusione di tutto il resto, allora l'inizio di tutte le cose non può essere qualcosa di definito. Se tutte le cose devono essere contenute, non potrà che essere l'assenza di cose, che però potenzialmente ci sono perché vengono fuori. Come la chiami questa cosa che non è una cosa determinata e che però contiene potenzialmente tutte le cose? Non è nulla perché contiene, ed è infatti da qui poi c'è, la chiami vuoto. Questo che vale per la fisica e anche la filosofia naturale, la filosofia della natura, vale anche per noi. Secondo voi qual è la caratteristica peculiare di ciascuno di voi? Ma io mi rivolgo a ciascuno di voi, qual è la tua essenza particolare, peculiare? Il fatto che hai un corpo? Sì, certo, senza il corpo la statura è retta, il pollice è un po' ibile, sì, e altre cose che in particolare il nostro corpo non saremmo, ma non è il nostro corpo ciò che noi ci contraddistingue. Che cos'è allora la nostra intelligenza? L'intelligenza analitica? Ah sì, la capacità di capire, sì certo, quella è importante, ma non lo è ancora, è la parte della ragione sintetica, oppure sono i sentimenti? No, tutto questo, tutte queste cose non costituiscono ancora, sono peculiarità decisive di noi, ma ancora non costituiscono la peculiarità decisiva, che è quella che ti porta a prendere la distanza a volte dal tuo essere corpo, dal tuo essere sentimento, quel tipo di sentimento, dal tuo essere intelligenza, dal tuo essere ragione, tu puoi prendere la distanza. Quante volte vi è capitato di identificarvi totalmente col vostro corpo? E altre volte invece di non sentirvi per niente a casa col vostro corpo, di vederlo come qualcosa di strano e di vedere, ma guarda come sta cambiando questo mio corpo, non sono più io, non mi riconosco più. O di vedere qualcuno che voi avete conosciuto nell'infanzia o nella giovinezza, dovete vederlo un po', ma come è cambiato? Appunto il corpo è cambiato, il carattere è cambiato. Allora qual è l'essenza? L'essenza di ogni essere umano è questa capacità di fare il vuoto dentro di sé, di prendere le distanze dal proprio corpo, di prendere le distanze dalla propria mente, dai propri sentimenti. Sto parlando della libertà. La libertà non è qualcosa che si può definire, tant'è che molti lo possono anche negare, appunto, se non esiste libertà. Ci sono persone, io ho scritto un libro e spesso ne parlo, cioè della libertà, sono grandi pensatori che negano la libertà, e veramente lo possono fare, appunto. Ma la libertà esiste esattamente come questa possibilità di fare un passo indietro rispetto a se stessi, e questo è il vuoto. Allora, tornando al discorso che facevo prima, questa paura strutturale, questo vuoto dentro di noi è sempre la ricerca di essere riempito, colmato, quindi abbiamo paura, non sappiamo governarlo, Dice Pascal in uno dei pensieri più belli: sapete qual è il più grande problema degli esseri umani? Quello di non saper stare almeno mezz'ora da soli in camera loro. Da soli. Non la camera adesso, se ci chiudiamo, tanto poi abbiamo il cellulare, la televisione, il computer, quindi no, in camera vuol dire come era nel 1600, non c'è niente, stai da solo, sei alle prese con tu vuoto. Imparare a governare il proprio vuoto, quella paura, quel desiderio di contatti, perché stiamo male con se stessi. Ecco, imparare a questo significa vincere quella cosa che dicevo all'inizio, che poi ho detto, lo devo dire, è esattamente il primo grande problema strutturale. Per quello è importante il lavoro interiore, il lavoro spirituale. Voi potete credere o non credere in Dio, negli dèi, quello che volete voi, ma avete comunque a che fare con il vostro vuoto e con la vostra mente, che spesso mente. Perché la vostra mente, così come anche la mia, spesso mente, la mente mente. E non c'è come provare a stare con la schiena dritta, le mani così, e provare a seguire il proprio respiro. E dire adesso non penserò a niente se non all'aria che entra e all'aria che esce. Concentrerò il mio respiro sull'aria che entra, cominciando a percepire che quando l'aria entra qui è più fresca, che quando poi invece espiro e la butto fuori è più calda, e non penserò a niente per 10 volte. Provate. Alla seconda, alla terza volta arrivano i pensieri. Comincerete a pensare ma cosa sto facendo bene, comincerete a pensare ma dopo cosa succede, comincerete a pensare a lui, a lei, mi verranno le cose, e avete cominciato da capo, cioè no, dentro devo solo pensare all'aria. E poi lo farete 1, 2, 3 volte e poi di nuovo non riuscirete. Difficile arrivare fino a 10, ma questo ci fa capire che la mente mente. E se mente quando siete da soli con voi stessi, figuratevi quando come mente quando siete con altri. Quante volte si dice di sì a una persona sentendo ma sì solamente perché la si vuole, in realtà non si vorrebbe dire di no, però siete ascoltati. Quante volte si parla senza sapere cosa si dice, ma no, io ho detto queste cose, non si dice, ero fuori di me. Appunto, quante volte siamo fuori di noi? Come si fa a essere dentro di noi? Siamo fuori di noi perché abbiamo paura del vuoto. Ecco, diventare padroni di questa, come chiamarla, emotività, di questa interiorità, ecco l'interiorità del nostro interno, del nostro inner self, come dicono gli inglesi, del nostro sé più interiore, è esattamente il compito principale. Facendolo si genera la gioia. Infatti, se voi avete mai incontrato i grandi spirituali, potevano essere cristiani, buddisti, musulmani, qualunque, i grandi spirituali, quelli che sono giunti a non tanto a proclamare Dio a parole, ma no, hanno lavorato su se stessi, lavorano su se stessi, voi vedete che queste persone sono serene. Il buddismo è un'espressione bellissima, parla di mezzo sorriso, non di sorriso reclame del dentifricio, no, mezzo sorriso, che è quella serenità di fondo, quella gioia profonda di chi, appunto, di chi si governa e di chi si controlla e di chi gioisce di questo autogoverno, di questo autocontrollo, di chi sta in pace con sé, insomma questa cosa.
Grazie professore, passaggio bellissimo. Un altro passaggio molto particolare che mi ha fatto riflettere anche sulla mia esperienza come giornalista nei campi profughi, nei campi sfollati, nelle baracche, è il discorso che lei fa nel parallelo tra prigionia e cattiveria, un passaggio molto particolare, pagina 71-72, non so se ha piacere leggere qualche riga, perché ho trovato molto interessante anche questo collegamento con questo tipo di trappola.
No, non lo leggo adesso, ma dico così, sì, prigionia e cattiveria. Vedete, forse dietro. Io gioco, gioco nella parola sbagliata, io utilizzo molto le tecnologie. E le utilizzo perché credo nelle parole. Io sono convinto che le parole non mentano. L'insieme delle parole sì, cioè le frasi, possono mentire benissimo. Ho anche tante insieme di frasi che formano un discorso, tanti discorsi che formano libri, certo, diciamo, abbiamo a che fare con tante menzogne, ma le singole parole non mentono. Le singole parole riproducono l'impatto tra la mente e la realtà, soprattutto se sono antiche e hanno viaggiato lungo i secoli. Ecco, la parola cattiveria è una parola che ha fatto un lungo viaggio, perché viene dal latino capio capere, verbo capio capere, da cui viene anche capire, ma che in prima istanza significa conquistare. Il participio presente è capiente, capienza. Quindi qualcosa che si conquista, qualcosa che si contiene anche. Insomma, capio capere, il participio passato capium, che vuol dire participio passato, quindi tu sei l'azione, sei il risultato dell'azione che chi ha compiuto capio capere su di te ha prodotto, quindi sei capium, quindi sei preso, conquistato. Capium. Da captum deriva captivus, che significa prigioniero in latino. L'inglese, che è una lingua straordinaria perché è tanto innovativa quanto conservatrice, pensate che l'inglese ha 750.000 parole, termini, noi italiani abbiamo 300.000. Perché non buttano via niente? Così come noi facciamo con il maiale, non diciamo niente, loro fanno una seconda lingua, loro ci conservano tutto. Tant'è che hanno tenuto captive, che vuol dire prigioniero, possono dire prison e possono dire captive per dire prigioniero. Quindi captivus è prigioniero. Poi noi nel Medioevo, non è detto che quello c'era questa espressione captivus diaboli, prigioniero del diavolo, e da qui, per voler dire un peccatore oppure un malato psichico che veniva scambiato per un indemoniato, insomma, cattivo diavolo, da lì il termine cattivo ha cominciato a qualificare l'uso distorto della morale. Quindi un cattivo è il contrario di un buono. Il buono è una persona di cui ti puoi fidare, perché non usa in maniera malvagia, distorta la sua libertà. Il cattivo è una persona di cui non ti puoi fidare, perché usa la sua libertà a volte per pugnalarti alle spalle ma anche di fronte. È un cattivo. E una, tra l'altro, delle prove che il nostro tempo sta decadendo dal punto di vista morale è il valore del termine cattiveria utilizza, cioè il valore che il termine cattiveria acquisisce. Noi quando diciamo cattivo, cattiveria, spesso intendiamo dire nel linguaggio contemporaneo efficace. Lo si vede soprattutto nello sport, l'allenatore che ha perso la squadra, ha perso la partita e va lì, giornali, non siamo stati abbastanza cattivi, la prossima volta dobbiamo essere più cattivi. Intende dire più efficaci, più determinati, perché appunto noi pensiamo oggi nel linguaggio contemporaneo che essere cattivi vuol dire essere duri, efficaci, non è, quindi dritti al punto e quindi risolutivi. In realtà non è così, sapete. Già Platone diceva che è solamente la bontà e la giustizia che fa sì che una squadra, qualunque tipo di squadra, possa sussistere. Lui faceva l'esempio nel primo libro della Repubblica di una banda di ladri. Diceva: la giustizia e la bontà sono così importanti e così essenziali allo stare insieme degli esseri umani che persino una banda di delinquenti, se vuole funzionare in quanto banda di delinquenti, deve rispettare la giustizia tra di loro. Rispetto agli altri, taglieranno la gola, entreranno nelle case, ruberanno, massacreranno, poi quando si tratterà di dividere il bottino, e prima ancora quando si tratterà di eseguire il piano, ci sarà bisogno di giustizia, perché quelli devono essere gli ordini devono essere eseguiti, e il bottino si deve dividere secondo le regole stabilite, tot al capo, tot agli altri, e a discendere, così come era. Se qualcuno comincia a non rispettare questi patti, la banda si spalda. Quindi, tornando al discorso, la cattiveria è una prigionia, questo ci insegna la parola, è una prigione, è una prigione, è una prigionia. Mio padre era di origine siciliana, adesso io il dialetto siciliano lo capisco bene, non so, però c'era un dialetto che diceva, un proverbio che diceva più o meno così, fai il bene e va pure, qualcosa del genere, fai, non lo dico bene perché purtroppo non ha mai parlato con me in dialetto, perché voleva che io avessi, essendo nato e cresciuto in Brianza, stavamo in Brianza, provincia di Milano, a quei tempi era provincia di Milano, adesso è diventata Monza Brianza, quindi io il dialetto lo capisco bene, il dialetto siciliano, siccome anche quello piazzolo non li parlo bene. In ogni caso il dialetto, il detto era questo, fai il bene e puoi andare anche a dormire, va pure, vai a dormire, tranquillo, riposo, tranquillo. Invece fai male, pensaci.
Anche da noi si dice.
Anche da voi. E i proverbi hanno, cioè, spesso un vero senso proprio di coltivare il cammino della saggezza, così come le parole, così come le singole parole. Ecco, quindi questa è la parola. La cattiveria genera prigionia. Il tuo cuore è prigioniero, la tua mente è prigioniera. È solamente la bontà che ti libera, la bontà come volontà di giustizia ti libera, e la tua mente è come una persona libera, che può spaziare, che non ha paura, che cammina, che non si guarda le spalle, che non deve temere, che così. La vera libertà è questa qui.
Grazie, professore. Abbiamo iniziato questa chiacchierata, questo viaggio, parlando appunto della vita, e verso la conclusione del suo libro lei afferma che l'esito della nostra vita dipende dal nostro pensiero, ed elenca tre pensieri giusti e tre pensieri sbagliati. Ce ne vuole parlare? Intanto l'informazione di servizio, non certo dovremmo lasciare andare il professore che ha un treno, però vi lasceremo spazio per le domande, quindi intanto se volete appuntarvi le domande oppure volete cominciare a pensare, poi vi lasceremo spazio. A lei, professore.
Sì, io sono disposto alle domande, anche su cose che non, basta che siano pertinenti, chiaro, anche gli altri, però è su questioni che non riguardano assolutamente le cose di cui abbiamo parlato. Allora, adesso i tre pensieri sbagliati, i tre pensieri giusti, se mi metto a parlare di questo diventa troppo lunga la questione. Il primo, mi soffermo sul primo, che è il più importante di tutti, già in parte l'ho accennato, adesso lo riprendo. Pensate a com'era l'astronomia, la visione del mondo astronomico prima di Copernico. Come si pensava la posizione della Terra all'inizio, all'interno del sistema solare, all'interno dell'universo? La Terra al centro di tutto, il Sole e gli altri pianeti che giravano attorno. Geocentrismo tollemaico. Ecco, il primo pensiero sbagliato riproduce a livello psichico il geocentrismo tolemaico. Il primo pensiero sbagliato, prima ancora che essere un pensiero concreto, è una disposizione della mente. In particolare quella disposizione di chi considera se stesso al centro di tutto quello che vede, che fa e che esperisce. lui, lei è il pianeta Terra, è il Sole, le altre stelle e tutte le sfere, così cui gli antichi pensavano. Il primo cielo, secondo cielo, terzo cielo, fino al settimo cielo, sono al settimo cielo, quasi in Dante ci sono 10 cieli. Ecco, se la partita ha 3 cieli, San Paolo per esempio dice parlava di 3 cieli, lui conosceva 3 cieli, sono stato rapito fino al terzo cielo, perché si pensava che il terzo cielo e l'universo avesse 3 cieli. Poi si è arrivati al settimo cielo, poi l'ottavo, poi Dante al decimo cielo, e adesso tutto questo è scomparso, no? Naturalmente, non abbiamo più la possibilità di pensare alla cosmologia, talmente è immenso e vasto. La nostra galassia, è inutile che dica queste cose, non sono le riassumo, la nostra galassia, già non riusciamo a pensarla, ma dicono che la nostra galassia è solamente una dei miliardi di galassie che ci sono, quindi miliardi, non milioni, ma già la nostra non riusciamo a pensarla, ma ce ne sono miliardi. E naufragare, non lo so se è dolce o non dolce, però di sicuro è il naufragio totale della cosa. Però scusate, adesso io dico una cosa molto importante per me, questa cosa che vi dico è molto importante, perché io un giorno ho capito questa cosa qui, ho detto sì, non valiamo niente, cosa siamo? Piccolo pianeta disperso, e cosa siamo? Dal punto di vista, voi l'essere, lo potete comprendere, ma questo lo insegnano i fisici, lo potete comprendere a partire da due grandezze, da un lato l'energia e la materia, dall'altra l'informazione, no? Ogni cosa è energia e materia, la materia è energia condensata, energia e materia, più una determinata forma. Questo microfono che tengo io tra le mani è energia e materia, la materia in questo caso, il ferro, i metalli vari, la plastica per il filo e così via, più forma, formazione che questa materia ha ricevuto quando è stato costruito. La torta, che cos'è? La torta è una serie di ingredienti, quindi energia e materia, più una particolare formazione che è contenuta, che è trasmessa dalla ricetta. La torta è ingredienti più ricetta. Se voi avete solo gli ingredienti, tutti gli ingredienti, ma non sapete come gestirli tra di loro, non fate niente. Dovete avere la ricetta scritta o nella mente, così, ma dovete sapere che forma dare agli ingredienti per avere la torta. Bene, dal punto di vista dell'energia e della materia, noi esseri umani, rispetto al cosmo conosciuto e sconosciuto, ovviamente sconosciuto, cosa siamo? Niente. Ma se avete in campo l'altra, come chiamarla, l'altra categoria, mediante essenziale, altrettanto essenziale per comprendere l'essere, che è l'informazione, beh, noi variamo. E tanto. Io non lo so se esistono altre forme di vita nel mondo, nell'universo. Penso di sì. Penso che l'universo sia un grande laboratorio, come dico nell'inizio del libro, la nostra vita è un laboratorio, sì. La nostra vita è un laboratorio perché l'universo è un laboratorio. E l'esperimento che si costituisce, che si va facendo all'interno del laboratorio, si chiama non essere umano, si chiama mente, si chiama informazione, si chiama intelligenza probabilmente. Noi come specie umana siamo il frutto del caso, ma l'intelligenza che noi racchiudiamo non è frutto del caso. C'è una tensione verso la progressiva organizzazione e complessità dell'intelligenza. Se non fosse caduto il meteorite 65 milioni di anni fa sulla penisola dello Yucatan, nell'attuale Messico, sollevando quel po' di polverone che ha oscurato il cielo per non so quanto tempo, noi non avremmo avuto l'estinzione dei dinosauri. Senza l'estinzione dei dinosauri non avremmo avuto la proliferazione dei mammiferi, e senza la proliferazione dei mammiferi noi non avremmo l'essere umano. Quindi ed è un caso che è caduta il grande meteorite, eccetera, è un caso, poteva sfiorare il pianeta e le cose, l'evoluzione avrebbe avuto un altro esito. Ma questa perlomeno è la mia profonda convinzione, certo non avremmo avuto Homo sapiens, ma sapete cosa c'è? Noi avremmo avuto Saurus sapiens. Io ne sono convinto, è la mia filosofia della natura, certo non posso dimostrarla, ma nessuno può dimostrare il contrario. Tutte le cose importanti della vita non sono soggette a dimostrazione, ma sono soggette alla argomentazione, puoi argomentarla. Così l'esistenza di Dio, come già Kant lo diceva, non la puoi dimostrare, ma non puoi neanche dimostrare la non esistenza. E così l'anima, così la giustizia, così la bellezza, sono tutte cose rispetto a quale non hai la possibilità di capire, nel senso di capire, captum, perché ogni volta che voi capite qualcosa, lo capite, siete più forti e più importanti della cosa che capite. E quindi è chiaro che le cose più importanti di noi, il bene, il bello, la giustizia, Dio, l'anima, eccetera, non le potete capire nel senso usuale, le potete solo sentire con la mente. E qualcuno lo fa, qualcun altro le nega. Allora, chiudendo il discorso, noi dal punto di vista della materia e dell'energia siamo niente, meno di questo soffio. Se però mettiamo in campo l'altra grande dimensione, che è la forma, la capacità di dare forma, tagliamo tanto. Noi dobbiamo tornare ad avere fiducia in noi stessi. Un grande problema del nostro tempo è la sfiducia degli esseri umani, soprattutto poi della nostra civiltà, di noi occidentali, che vorremmo essere cantati, perché molti si sentono in colpa proprio di essere bianchi occidentali, di aver devastato. Ci sono motivi per essere in colpa. Certo che sì, per essere colpevoli, però ecco, non si vince questo senso di colpevolezza non facendosi imprigionare da tutto questo, ma trovando i motivi per riprendere fiducia. Questo è il bisogno dei nostri giovani, questo è il bisogno dei nostri giovani, questo è il bisogno di tutti noi, i nostri anziani, tutti noi abbiamo bisogno di trovare fiducia in noi. Ed è l'intelligenza, l'intelligenza che si unisce al cuore, l'intelligenza buona. Sapete come si chiama l'intelligenza buona? Si chiama sapienza. Sapienza. E sapete in greco come si dice sapienza? Sì, lo sapete tutti, si dice Sofia. Io sto parlando dal punto di vista della filosofia, cioè dell'amore di questa Sofia, dell'amore di questa sapienza, amore, per l'intelligenza buona. Questo è quello di cui c'è bisogno. E non è una cosa, questa filosofia, che riguarda solamente pochi accademici, filosofi che parlano di cose che capiscono solo loro, no, è la pratica quotidiana che riguarda tutte le persone, come insegnava Socrate, come insegnava Platone, come insegnava Aristotele, come i grandi saggi hanno insegnato, i grandi veri filosofi, Spinoza, e Kant, eccetera, i grandi veri filosofi. Bene.
Ne faccio una io. Abbiamo citato gli U2 e Battiato, non posso non citare il menestrello di Duluth, Robert Zimmerman, alias Bob Dylan, che negli anni 60 ha concepito, secondo me, che io sono un amante di Bob Dylan, uno dei dischi più belli, tradotto in italiano, I tempi stanno cambiando, perché è stato definito anche un profeta, prevedeva un imbarbarimento culturale del mondo. Questo mi collega al suo libro, quando lei a un certo punto nel suo libro cita Galimberti, che a sua volta cita Tullio Mauro, che aveva fatto questa indagine, dove uno studente degli anni 70, se ricordo bene, professore, mi corregga, conosceva all'incirca, uno studente medio, 1600 parole. Negli anni 90, sempre da questa indagine di Tullio Mauro, la conoscenza di uno studente medio era scesa a 600 parole. Galimberti oggi ci dice che uno studente medio conosce 300 parole. La causa è solo quella che lei poi dice nel libro, che siamo incatenati come dei trogloditi davanti allo schermo del telefonino, oppure ci sono altre cause, non so, la famiglia, la società, la scuola, e da tutto questo come se ne esce? Grazie.
Credo che è quello di domani.
Guardi, prima di tutto io vorrei sottolineare, l'ho già fatto, ma tengo anche a farlo adesso, l'importanza del linguaggio. Una delle cose che io consiglio nel libro per coltivare se stessi e giungere a quella dimensione di, sì, quella condizione gioiosa, serena, di tranquillità, di dissodare la sera di tranquillità. Come si fa a dissodare la sera di tranquillità, come diceva? Beh, è proprio una degli esercizi che devo curare con più linguaggio. Cominciate a stare attenti a come parlate, sia per le cose che dite, sia per come le dite, il ritmo, il tono della voce, troppo basso, troppo alto, tendete sempre a gridare, oppure no, quando parlate non vi fate sentire. E come mai? È la vostra anima che parla, se non vi piace l'anima, dite mente, dite psiche, dite quello che volete per dire l'interiorità. Cioè, di pubblicizzate, rendete pubblico la vostra interiorità quando parlate. E come parlate? Beh, questa è una cosa. Seconda cosa, certo, riguarda la domanda, riguarda proprio la ricchezza concettuale. Più una lingua ha termini, più una lingua è ricca. Quando ho lavorato in editoria, io ho lavorato diversi anni in editoria, compravo i diritti d'autore. Ricordo, per capire se un libro risultasse poi effettivamente utile dal punto di vista economico, potesse non generare utile, bisogna fare il conto delle spese della pubblicazione di questo libro. E allora, questo vale per quando comprare i diritti di libri in lingua non italiana, per esempio il tedesco, il francese, l'inglese. Beh, lo sapete, e quindi si doveva fare il conto quanto costerà la traduzione di questo libro. Per fare questo conto si doveva aumentare del 20-25%, qualcuno addirittura arrivava al 30%, il numero di pagine dell'originale inglese, ma anche dell'originale tedesco. Dell'inglese e del tedesco sono sicurissimi, però gli ambiti in cui io mi occupavo più direttamente. Che vuol dire che sono lingue che hanno una capacità, avendo più parole, hanno una capacità, una maggiore possibilità di essere sintetiche. Noi avevamo una lingua molto ricca, che era il latino, e in una serie di passaggi di cose abbiamo perso di precisione, e quindi siamo costretti ad aumentare il numero di parole per dire quelle cose che con una sola parola l'inglese e il tedesco dicono. per esempio un accendere, noi diciamo accendere la luce, accendere la luce, accendere il gas. Ecco, l'inglese e il tedesco hanno un verbo specifico per ogni tipo di questo che riguarda le lingue. Infatti anche noi però abbiamo, per esempio, loro non hanno la distinzione tra saggezza e sapienza. Cioè, non parliamo male solamente dell'italiano, ci sono delle cose che noi abbiamo che loro non hanno. Per esempio, sia in inglese sia in tedesco, saggezza e sapienza si dicono in un modo solo. In tedesco Weisheit e in inglese wisdom. Per loro è sia saggezza sia sapienza, invece noi distinguiamo molte saggezza e molte sapienza, c'è una bella differenza tra saggio e sapiente. Sono nella stessa direzione, ma la sapienza è più della saggezza. Il saggio è una persona che è saggia a livello pratico, ma non ti sa necessariamente giustificare il perché agisce o non agisce in un modo. Il sapiente è saggio e in più anche capace di giustificare, è anche un intellettuale, è un intellettuale saggio. Capite la differenza che esiste tra sapienza e saggezza? La saggezza è solamente qualcosa di pratico, la sapienza è pratica e teoria insieme, quindi vertice, sapienza. E l'inglese non ha questa cosa, quando dici wisdom, e quindi sono costretti, quando noi diciamo saggezza e sapienza, a dover allungare. Ecco. Va bene, questo che vale per le lingue, naturalmente vale per le persone. Più una persona è in grado di avere i termini adeguati per descrivere le cose, più ha conoscenza e avendo conoscenza ha cosa si ha quando si ha conoscenza? Capacità di gestire se stessi è reale, si capiscono effettivamente le cose come sono. È indubbio, questa cosa è indubbia. Assistiamo a questo aspetto di un impoverimento progressivo del linguaggio. È indubbio. Non vale solo per noi italiani, vale in generale per, non so se per il mondo intero, ma per buona parte dell'Occidente vale. Ecco, sì, e quindi quell'inchiesta che Galimberti cita nel suo libro dedicato ai giovani, non mi ricordo adesso come si intitola, che io però ho letto, vi cito, sì, è dolorosamente vera. Così. Come mai sono giunto a questo? Ah, vedi la televisione, vedi il fatto che sempre meno si legge, sempre più si guarda. Alla fine io cosa devo dire? Penso che sia abbastanza evidente questa cosa. Da dove ti viene il numero di parole che conosci? Dalla lettura. Evidente. Dove arricchisci il tuo lessico così leggendo? Quando leggi e poi tu ti rendi conto che la parola non la sai, ti fermi, questa cosa non la so. Non capisco cosa significa, vai a capire cosa significa e acquisisci il termine, e poi lo saprai, e lo saprai usare a tua volta, e saprai di essere più preciso. Quindi chiaramente, questo tecnica chiaramente ha fatto che si legge meno. Ma pensate ai giornali. Quando ero ragazzo, adesso non per fare quello di una certa età che era una cosa che detestavo quando ero ragazzo, quando sentivo ai miei tempi, però adesso tocca a me purtroppo dirlo. Però ai miei tempi si andava a scuola con il giornale sotto braccio e non c'era, sto esagerando, non c'era studente, sto esagerando, ma la nostra classe aveva metà, liceo classico di 10, almeno metà aveva il giornale. E la gran parte di questi giornali si chiamavano Il Manifesto, L'Unità, Lotta Continua, Quotidiano dei Lavoratori e cose del genere. Io ero l'unico che arrivavo con l'Avvenire. Un giorno me lo strapparono anche, uno in quinta, io ero in quinta ginnasio, quindi seconda superiore, uno dei con sciarpa rossa e così via, questo giornalaccio, cioè lo strappò anche. Gente che faceva etichette, picchiatori e così via, insomma, gli anni più per quel momento lì, gente contenta quando sentivano che i carabinieri o i magistrati venivano uccisi. Io ricordo la mia assemblea a Desio, gli applausi per una parte, non di tutti, ma di una buona parte di questi compagni e così via, perché era stato ucciso, perché erano stati uccisi quattro carabinieri della scorta di Moro. Lo ricordo benissimo. Ecco, vabbè, quindi era un giornale di tipo libero, tuttavia era un giornale, si leggeva, e quindi c'erano più parole, man mano si leggevano nei giornali, Io lavoro per la Stella Lavoro, ho un contratto, ogni tanto scrivo un articolo per la stampa. Ricordo che il direttore delle pagine culturali, quello che fa tutto libri, era cessato sulla stampa, dice, quando il nostro giornale, quando ho iniziato a lavorare, vendeva 400.000 copie. Il Corriere della Sera arrivava a vendere 700.000, 800.000 copie, Repubblica 600.000 copie. Adesso il Corriere della Sera, che è il giornale il numero uno d'Italia, supera di poco le 100.000, ma di pochissimo, che sappia io, forse non le supera neanche, e via via scende. Cioè non si arriva a 200.000 copie di copie vendute, infatti le edicole sono vuote. E quelle che funzionano, funzionano perché vendono tutto tra i giornali. Ma questo che vuole arrivare ai giornali, per fortuna non vale per i libri. Ecco, per fortuna i libri non hanno, tutti i libri continuano ad avere così. Quindi, anche se c'è da dire che noi abbiamo un'editoria abbastanza forte, ma grazie al 10% noi abbiamo 10% di lettori forti, ecco. Però cioè, esiste il 50% della popolazione italiana che con i libri non ha nessun tipo di rapporto, cioè il 50% degli italiani non comprano mai nella loro vita, non spendono mai una lira per un libro, ma per tutta la vita, se non quelli della scuola con i figli, quella della scuola guida, va bene. E se ci si impoverisce. E naturalmente un popolo povero dal punto di vista lessicale, povero dal punto di vista intellettuale. E naturalmente un popolo povero dal punto di vista intellettuale è povero, ma è un popolo che anche politicamente è più gestibile dalla comunità. Quindi non è forse un caso che c'è questo, forse qualcuno lo vuole. Forse qualcuno, chissà chi. Non so, io non credo ai complotti, grandi fratelli, però certamente un certo tipo di interesse di multinazionali che vendono certi tipi di prodotti e di cose e che investono su determinate cose e non altre, insomma, le persone colte, le persone consapevoli sono difficili da controllare. Sanno anche dire di no, le persone invece incolte sono facilmente a fare a piatto. Se pensate alla fine del Medioevo che arrivava al ciarlatano, vedeva come si chiama? Ecco, a proposito di parole, l'elisir di lunga vita, prendete questo, qui c'è tutte le erbe, non morirete mai, hai mal di denti, questo è l'elisir, vuoi campare, questo è l'elisir, questo è l'elisir, e la gente ci credeva, la fiera. Poi se mi chiedi come si esce, io rispondo molto semplicemente con la cultura. Fine. Si esce dall'intrattenimento attraverso la civiltà. La civiltà passa dalla cultura. Più hai cultura, più hai persone colte. Più hai persone colte, più hai persone consapevoli e coltivate, cittadini. Meno hai, invece di avere demos, hai ocos. E ora capite bene cos'è il tempo con demos e con il tempo con ocos.
In merito a questa specifica questione di Galimberti, del numero di termini conosciuti dagli adolescenti, mi sento di mi sento che sia opportuno riferire, siccome seguo Veraghino, sociolinguista, eccetera, e ho letto che più volte lei ha ribadito che questa cosa, questo pensiero riferito da Galimberti su uno studio di Tullio De Mauro, non vede agganci effettivi, ma al contrario. Veraghero, che già si era stupita del fatto di questa dotazione lessicale così bassa eccetera, fosse stato citato da Galimberti, in realtà poi studiando uno dei suoi saggi del 2006 nello specifico ha visto che Tullio De Mauro ha citato esplicitamente il fatto che Galimberti era stato pubblicato, un articolo di Galimberti era stato pubblicato sul giornale dicendo che effettivamente Galimberti, che ovviamente ha le sue competenze professionali, non ha quella di essere competente specificamente per quanto riguarda la linguistica e che quindi aveva riportato una cosa errata che Tullio De Mauro riteneva essere errata. Dunque, cito, leggo solo alcune frasi per gli stralci. In uscita dal primo ciclo delle elementari, bambine e bambini sanno controllare, no, prima, meglio più significativo, che 600 parole è il patrimonio lessicale minimo produttivo di un bambino 3enne. In uscita dal primo ciclo delle elementari, bambine e bambini sanno controllare produttivamente e ricettivamente molti usi delle 2000 parole italiane del lessico fondamentale dell'italiano. E a seconda della bontà dell'insegnamento e della solidità culturale del loro ambiente, posseggono altre migliaia di parole del vocabolario, che diciamo di alta disponibilità e di quello di rilevante frequenza e comune. Eccetera, eccetera. Quindi adesso era solo per ribadire questa cosa, che effettivamente quel numero non risulta essere stato, cioè che non sia legato a uno studio effettivo fatto da De Mauro, ma al contrario smentito da De Mauro stesso. Ecco, quindi giusto per evitare la propagazione di questa cosa che sembra non avere aderenza ed essere un po' più pessimista della realtà, per cui gli adolescenti poi ovviamente facendo fotografia magari contemporanea è vero che magari hanno certe povertà ma magari hanno ricchezze nel senso che usano un lessico altro che magari noi non capiamo, cioè chi non è a contatto con loro sempre, quindi è giusto per dire che magari le cose stanno anche meglio di come non sai bene.
Ma scusi, io la ringrazio moltissimo per questa precisazione e da adesso in poi sarò attento quando prendo la cosina di Berti però l'ho provato magari a vedere, adesso mi diamo una volta che proprio chiusa la parentesi. Però quello che a me interessa mettere in rilievo non è tanto il numero, sia 300, sia 2000 o 3000 o 10.000, quanto il trend. Cioè, non lo so, vero o meno, criticando l'assunto di Galimberti, critica semplicemente solo il numero di parole, dicendo che no, che le parole utilizzate sono molto di più, o critica anche proprio il trend dicendo in realtà non esiste questo impoverimento lessicale?
Lei, adesso non so riferire abbastanza correttamente il pensiero, no? Di Veragheno, però per quanto mi ricordo la questione fondamentale è che non c'è questo impoverimento, ma che casomai c'è una variazione, questo dinamismo del linguaggio per cui effettivamente magari i giovani o giovanissimi oggi usano un altro lessico, molto diverso, ovviamente magari uno può, non so, si potrebbe pensare che è tutta una serie di modi di dire, eccetera, che magari molti o ragazzi, insomma, gli insegnanti sanno che magari c'è tutto un gergo particolare, si potrà forse valutare che non sia all'altezza di un gergo più considerato elevato, però comunque che c'è una certa ricchezza nel senso di espressioni e termini, ecco, che non è tutto appiattito, solo che il mondo...
Sì, è chiaro, secondo questa studiosa linguista non sì. C'è un impoverimento lessicale, questo è un problema. C'è una variazione, ma non è impoverimento. Sì. Ecco, io su questo mi permetto di dire, ma non perché io non ho esperienza diretta, non insegno più da anni, però parlo spesso con i professori. Ancora l'altro giorno ero a cena con un professore di filosofia dell'università, di Bari in questo caso, e lui dice, ma quello che moltissimi altri mi ripetono, che hanno a che fare con componimenti, temi, classi, componimenti, che fanno spavento a volte proprio dal punto di vista sia della pubertà lessicale sia dell'incapacità di utilizzare la sintassi, la grammatica e la sintassi. Cioè proprio, non so se sono chiaro, quindi, però adesso questo è proprio, vabbè, abbiamo chiarito le domande.
Decadenza vuol dire che siamo caduti a minare, siamo decaduti. Allora, a che periodo della storia, rispetto a quale periodo della storia, saremmo decaduti? Quello che c'è tra Aristotele, per quelli quando c'erano questi personaggi, oppure secoli molto più vicini? Perché altrimenti mi viene da pensare che se fossero quelli, lei o Galimberti sarebbero le persone da prendere di riferimento a, cioè, i Seneca e Aristotele di allora, se il periodo da cui noi siamo decaduti e quando quei filosofi hanno dato il loro pensiero, qual è, se non la prima ha parlato di fiducia, sia se da questa grandina, questo tipo di periodo così basso con la fiducia, ma come effettivamente noi diciamo con quali uomini, con quale pensiero, che si crea come, cioè è questo il cosa fondamentale. Bisogna capire qual era il periodo molto più meno decadente di oggi, cioè più in alto, e poi da lì ripartire cercando di capire cosa c'era in più allora rispetto ad oggi.
Sì, è molto chiara la domanda, anche molto acuta, la ringrazio molto. Ma guardi, anzitutto preciso che la mia visione della storia non è all'insegna del pessimismo e della decadenza. Noi la storia, il flusso che ci porta, la possiamo pensare in diversi modi. Uno di questi è quello di una freccia che sale verso l'alto, per cui tutta è sempre un cammino verso il meglio. Le felici sorti progressive in cui ironizza Leopardi nella Ginestra, perché molti a quel tempo, e non solo a quel tempo, pensavano che appunto la storia fosse così, una continua ascesa verso il meglio, freccia che sale. La possiamo pensare esattamente al contrario, come una freccia che discende. Esiodo, per esempio, all'inizio, faccio un esempio classico, all'inizio dell'Opera dei Giorni, parla dell'età dell'oro, poi decade, diventa d'argento, e poi diventa di bronzo, poi l'età degli eroi, e poi alla fine l'età del ferro. Il ferro aveva la spada, aveva il sangue, l'età terribile con cui a lui è capitato nascere. Quindi una continua decadenza. Lo possiamo pensare come un cerchio, l'eterno ritorno dell'uguale. Non c'è nessuna decadenza e non c'è nessuna evoluzione. In sempre che roba, come si dice a Milano. Sempre le cose che girano, sempre l'eterno ritorno dell'uguale. Noi pensiamo che qualcosa cambia, quello che cambia sono solo gli accidenti, la sostanza è permanente, la medesima, eterno, ritorno, virtuoso. Io non sono d'accordo né con la prima, né con la seconda, né con la terza visione di questa spicciola filosofia della storia che sto facendo. Io penso che la visione più corretta è quella di una spirale. Una spirale che progressivamente sale, quindi io penso che ci sia un progresso, ma non è lineare come quello della freccia, ma a volte in questo salire si ha dei momenti in cui si discende. Ecco. Quello che posso dire, proprio che mi è venuto immediatamente spontaneo quando lei ha detto qual è il punto di riferimento in base al quale posso dire che siamo decaduti, è che ho pensato alla nostra Costituzione. Ho pensato ai patti costituzionali. Ho pensato a quella energia intellettuale, morale, che teneva insieme i migliori politici italiani, tutti insieme, per scrivere la nostra Costituzione. Ecco, io penso che una cosa del genere oggi non sarebbe possibile. Come mai è stato possibile? Non lo so. Non entriamo, ci sono ipotesi, la guerra, la volontà di riscatto, non lo so, il fascismo, dove ci aveva accettati, il desiderio, sì, tante cose si possono dire, ma adesso non ha importanza in questo contesto. Quello che è importante è rispondere con chiarezza alla sua domanda, e io penso di poter rispondere dicendo così, rimandando a quell'energia morale e intellettuale che si produceva nell'impegno politico di pressoché tutte le forze del nostro paese, di dare vita a un patto tra noi italiani per stare insieme, come società, a una legge che costituisce il nostro stare insieme. E questa è stata la Costituzione. Ecco, rispetto a quel momento, mi sono decaduti. non vedo più quella forza, quell'energia, quell'onestà, quel desiderio di servire il bene comune, così. Non lo vedo più.
Anche è difficile pensare a una risalita.
È anche difficile pensare, probabilmente deve succedere qualcosa, probabilmente deve non lo so, deve sbloccare qualcosa. Probabilmente il Covid nel suo piccolo, dico piccolo perché ormai possiamo pensare che quella stagione così sembrava qua e là smuovere qualche energia chiusa, un desiderio così, con questo senso di emergenza di andare a riprendere qua e là qualche cosa, no? Poi è preso tutto come per fortuna non sono certo nostalgico che deve arrivare una pandemia, no? Io non, francamente non lo so, però constato che queste le cose, e penso di aver risposto in maniera abbastanza precisa, no? Quello che lei mi chiedeva.
Senti tu volontari che parlava con Betti e oleocrazia, quanta differenza c'è?
Scusi, può ripetere?
No, senti tu volontari che parlava con Betti tra l'autobiografia delle nazioni e del popolo e l'oleocrazia che parlava prima, parlando adesso, quanta differenza c'è?
Ma forse nessuna. Il fatto che nella sua mente questo paragone sia stato così, si sia
generato. Bisogna pensare al fatto di una democrazia, quindi non essere in grado di creare una democrazia vera. Il fatto che lui diceva che eravamo poi assoggettati a questo servilismo, a Mussolini, alla dittatura, una condiscendenza, più o meno. Sì, sì. Mi è venuto a pensare a questo quando lei parlava di democrazia.
Sì, sì, è venuta bene. Perché penso che sia un collegamento molto proficuo, veritiero.
C'è voluto la guerra mondiale, c'è voluto l'olocausto per arrivare ai fatti costituenti.
Sì.
Non è che siamo messi proprio bene.
No, non siamo messi bene, ma esattamente per questo, come ho detto all'inizio, io concludo il libro riprendendo la famosissima distinzione di Epiteto, famosissimo nell'ambito filosofico, poi magari non diceva chi è Epiteto, non sapete, quindi magari non è tanto famoso, ma insomma Epiteto era un filosofo storico del primo e secondo secolo dopo Cristo, e dobbiamo a suo discepolo che si chiama Ariano un manuale, lui non lo scrisse il manuale, il manuale di Epiteto, però un discepolo di Epiteto scrisse questa cosa, il manuale di Epiteto comincia dicendo così: il primo esercizio che occorre fare è distinguere le cose che dipendono da te dalle cose che non dipendono da te, perché se ti affliggerai e ti consumerai per le cose che non dipendono da te, la tua vita sarà una trappola, un inferno, una galera, un incubo. Cioè, se ci sono persone che sono giunte a uccidersi, a togliersi la vita, esattamente non potendo più sopportare questo mondo. Non so, penso ad Alexander Langer, fondatore dei Verdi. Perché si è tolto la vita? Era una persona tra le più gentili, le più buone, le più profonde che l'umanità abbia generato. Esattamente questa sua gentilezza lo portava a vedere questo mondo orribile, questo mondo devastato, questo mondo eccetera eccetera, e allora è la disperazione. Ma non è l'unico, Michael Stetter è un altro, e quindi occorre, per non lasciarsi strozzare, come se fosse il mondo, come se fosse un serpente boa o un'anaconda, un serpente come lunghe spine, ti prende e ti strozza. Ma come distinguere le cose che dipendono da te dalle cose che non dipendono da te? Sulle cose che non dipendono da me, sì, certo, mi posso dare da fare, impegnare, ma non farò in modo di diventare acido, cattivo, infelice, e guardare le cose che non dipendono da me. Devo lavorare sulle cose che dipendono da me. Quindi il primo esercizio, uno dice, quali sono le mie paure? Un esercizio, un foglio bianco, stasera ti siedi, chiudi in camera, chiudi le cose, di cui non pensi a niente, dico stasera per dire domani, ma massimo domani, eh? E prendi come eri ragazzo, quando eri ragazzo, mi ricordate i temi classici, si dovevano dividere foglio 2, foglio 2, da questa parte, ciò di cui ho paura, da quest'altra parte, ciò che mi dà coraggio, paura e coraggio. Poi capisci, hai elencato le tue paure, quali sono quelle che dipendono da te? E quelle che non sono, invece, ho paura del terrorismo. Anch'io, non può dipendere da me, no, posso farci niente. Posso vivere solamente nella cosa di dire, guarda, non prendo mai un treno, perché quello lì con quello zaino, quello lì dentro lo zaino, c'è la bomba, e allora fa saltare il treno, e allora non prenderò mai l'aereo, non prenderò mai... Non dipende da me, quindi per quanto è possibile non mi farò imprigionare da questa paura. Mentre una cosa che dipende da me, per esempio, non so, ho paura di mio genitore, ho paura del mio capo ufficio, ho paura di mia moglie, di mio marito, del vicino di casa, ho paura dei cani, perché ho paura? Ho paura di... perché? E comincia a capire da dove viene questa paura. Perché hai paura? E poi lo vuoi, e poi capisci quelle cose del coraggio. Insomma, se si fa questo, è un lavoro lungo, ma vedete, concludo davvero perché immagino che il tempo sia... Cioè, noi facciamo la doccia, giusto? Ce l'abbiamo, abbiamo l'igiene, continuiamo l'igiene personale, giustissimo. Ma pensate che si sporchi solamente il corpo? Cioè, non si sporca anche la psiche, l'interiorità, l'anima, chiamatela come vi pare. Un tempo si andava dal prete a confessarsi, dico un tempo perché adesso ormai, insomma, le azioni, se la Chiesa Cattolica e il sacramento della confessione fossero un'azienda, le azioni sono in discesa abbastanza. Comunque un tempo c'erano queste cose, c'erano delle funzioni che avevano, scusate, non funzioni ma strumenti, no? Che avevano la funzione di pulire la psiche. Adesso come la puliamo la nostra psiche? Ma qualcuno continua ad andare a confessarsi, un uomo confessore, va bene, non ho niente contro questo, va bene, ma per la maggior parte immagino che invece non ci va più, come la pulisce? E questa è una domanda, sono domande che occorre fare, perché noi non ci pensiamo, e così però abbiamo un corpo bello, pulito, profumato, è dentro. E dentro c'è l'oscurità, puzza, sembra la cosa della sporcizia solidificata. E va, non volevo chiudere con questa immagine.
Thank you. parlare, il resto...
35.
Ciao Paolo.
Ciao carissimo, ciao. Ci sentiamo domani.
Il libro lo prendo?
Sì, prendi anche il segnalibro, grazie.
Sì.
No, scusa, ti devo dare 14, mi hai detto 20, 21 mi hai dato? 20, ora ti devo dare 4. Ok, prego, hai preso il libro?
No.
Allora. Sì, ho 5 di resto.
Sì, è del libro,
Ciao. Ciao carissima, ciao.
2:32
20. Prendi anche il segnalibro. Puoi prendere anche il programma.
L'ho preso già.
Eccolo qua.
Guarda, ce li ho giusti.
Prendilo col segnalibro.
Grazie.
Quanti ne prendi?
Uno.
20.
Mi dai un po' di cose?
Sì, prendile pure. Quelli che vuoi. 20.
Sì.
Mi hai dato il numero?
50.
Te lo devo dare un
Sì.
Diciamo prima.
Ciao. Non è che sì. No, ci penso. Grazie. Uno, devo dare 4
L'hai registrata, fa tutta?
Sì, è lì, termino qua.